Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Su giornali e social gira sempre più spesso un tipo particolare di considerazione che cerco di riassumervi. È politico, o meglio politicizzato, e quindi vuol dire che non è autentico, che non rispecchia il merito, la verità di un contenuto. Dicevo che gira molto spesso sui social, sui giornali, quando si parla della politica italiana, ma anche quando si parla di chi aspira a governare il mondo, no? Quando si parla degli Stati Uniti ed in particolare dell'autoritarismo trumpiano. La politicizzazione, secondo questa ondata di opinione, è sinonimo di conflitto, di strumentalità. E quindi si dice che se Meloni vuole accendere lo scontro sul referendum, lo fa politicizzandolo. La politicizzazione è un po' come buttarla in cacciara, quindi qualcosa che toglie autenticità, come dicevo, che allontana da un presunto merito. Vi leggo che cosa ha scritto, un passaggio di un articolo. Alessandro De Angelis, giornalista sulla Stampa, si occupa di politica. 20 febbraio scorso, arriva da quel numero della Stampa la citazione, scrive De Angelis: Meloni ha politicizzato la pugna nell'ambito di un vero e proprio cambio di fase all'insegna della radicalizzazione che cancella il merito e toglie argomenti a chi era pur favorevole alla riforma, trascinando la sinistra su un no tutto politico. Fine della citazione. Vedete, avete sentito, la politicizzazione diventa sinonimo di radicalizzazione che cancella addirittura il merito. La sinistra viene trascinato in un no tutto politico, scriveva De Angelis, come se poi questo fosse una disgrazia, forse non lo è. Mentre la dimensione politica sul referendum, così come sulla politica fiscale oppure sulla politica della sicurezza, ha un suo carattere virtuoso, rappresenta l'opzione politica che fa capire le differenze tra uno schieramento e l'altro, ad esempio. Allora, torneremo più tardi, tra un momento, una manciata di minuti, al tema della politicizzazione in Italia, perché prima voglio raccontarvi con un testimone un aneddoto su quanto possa essere radicata l'idea che la politicizzazione sia una via che porta allo scontro anziché alla conciliazione. Ci spostiamo a Berlino, Festival Internazionale del Cinema, la 76esima edizione che si è conclusa l'altra sera, ci sono state le premiazioni, l'Orso d'Oro è andato ad un film di un regista tedesco di origini turche, Ilker Çatak, Yellow Letters, questo è il titolo del film premiato con l'Orso d'Oro. E il film vincitore ha messo in scena quelle che possono essere le conseguenze concrete di una repressione politica sulla vita privata delle persone, e ha raccontato, si racconta in quella pellicola appunto lo sgretolarsi di un matrimonio sotto appunto la pressione occhiuta dello Stato. Nel caso di questo film è la Turchia. Di quella premiazione il presidente della giuria, Wim Wenders, il grande regista tedesco, ha detto: è un film che prende posizione con grande chiarezza sul linguaggio politico del totalitarismo contrapposto al linguaggio empatico del cinema. Allora, questo è quello che è accaduto in questi giorni a Berlino al Festival del Cinema. Manca solo un pezzo a questo racconto, ma intanto voglio salutare l'ospite, che è il nostro Walter Raue. Buongiorno e benvenuto, Walter.
Sì, buongiorno.
Voglio raccontare, dicevo Walter, un pezzo che rappresenta l'inizio un po' di questa storia, perché l'inizio del Festival di Berlino, il Festival del Cinema di Berlino, è stato un inizio scoppiettante tra le polemiche. Perché questo? Per alcune dichiarazioni fatte proprio dal presidente della giuria, appunto dal grande regista tedesco Wim Wenders. Walter, le riassumo facendo poi anche sentire l'originale di come quella domanda e quella risposta è stata pronunciata. A fare la domanda è un giornalista tedesco, Thilo Jung si chiama, giornalista televisivo noto e un podcaster, che fa una domanda precisa a Wim Wenders.
The Berlinale as an institution has famously shown solidarity with the people in Iran.
La Berlinale come istituzione, dice il giornalista, ha sempre mostrato solidarietà in passato con la gente dell'Iran, dell'Ucraina, ma mai con la Palestina, nemmeno oggi. E allora la mia domanda è: alla luce del supporto del genocidio a Gaza da parte del governo tedesco e alla luce del ruolo del governo tedesco come principale finanziatore della Berlinale, come membro della giuria, lei, Wim Wenders, sostiene questo trattamento selettivo dei diritti umani? Questa è la domanda del giornalista tedesco al presidente della giuria, al grande regista, e questa è la risposta di Wim Wenders.
We cannot really enter the field of politics.
Sentite gli applausi alla conferenza stampa di apertura del festival e Wenders dice: il festival dovrebbe tenersi fuori dalla politica, non possiamo entrare nel campo della politica, dobbiamo starne al di fuori, perché se noi facciamo film dedicati ai politici, così dice Wim Wenders, entreremmo nel campo della politica proprio mentre noi dobbiamo controbilanciare la stessa politica. Noi siamo all'opposto della politica, dobbiamo fare il lavoro per la gente e non per i politici.
Dedicatedly political, we enter the field of politics, but we are the counterweight to politics. We are the opposite of politics. We have to do the work of people and not the work of politicians.
Questo dunque è Wim Wenders, conferenza stampa di apertura del Festival di Berlino. Noi con la politica non vogliamo centrare niente. Walter Raue, queste parole di Wenders hanno scatenato, no, qualche sussulto?
Beh sì, certo, l'hanno scatenato, come spesso accade in questi casi, molto velocemente sui social media, con un'ondata anche di critiche, di accuse di censura alla Berlinale, di accuse anche di mancata solidarietà con la striscia di Gaza, con i palestinesi che abitano lì, da parte di Wim Wenders, e però poi anche con una lettera aperta firmata da un centinaio fra attori, produttori e registi, sempre appunto contro la Berlinale e contro il suo rifiuto di prendere posizione su quanto è successo a Gaza. Lettera firmata, ricordo, da Ken Loach, da Mike Lee, da Tilda Swinton, Jenny Barden, insomma da molti protagonisti e attori. C'è stata anche poi la decisione della regista tunisina Ben Hania, che è la regista del film La voce di Hind Rajab, che si è rifiutata di ricevere, di prendere in consegna un premio affidatole non direttamente dalla Berlinale, ma dalla rassegna Cinema for Peace, che si organizza sempre a Berlino ai margini del Festival del Cinema. Insomma, reazioni abbastanza forti, accuse anche abbastanza forti nei confronti della Berlinale e nei confronti,
certo,
di Wim Wenders.
Quello che colpiva è che la domanda del giornalista tedesco Jung era una domanda che aveva a che fare con Gaza, e la risposta che arriva da Wim Wenders è una risposta che ha a che fare in generale con la politica. Cioè, uno gli chiede di Gaza e lui risponde: con la politica non vogliamo centrare niente. E questo forse che ha anche un po' colpito, no?
Beh sì, ha colpito, ma ha colpito anche molti, perché insomma stiamo parlando di Wim Wenders. Credo che molti cinefili, amanti del cinema, per loro insomma Wim Wenders è una sorta di, me compreso, una sorta di icona, di mito del cinema tedesco. Tra l'altro è stato Wim Wenders, è il caso anche di ricordarlo, che nel 1991, erano anni ovviamente molto diversi rispetto a quelli attuali, però disse in un altro contesto che ogni film è politica, che il cinema è politica e fa politica con gli strumenti del cinema. Ecco, quindi una cosa un pochino molto diversa da quanto appunto ha detto all'inizio della Berlinale di quest'anno. Come mai lo ha detto? Ecco, questa è una domanda un pochino interessante, su questo si può sviluppare un interessante dibattito, anche ho letto un commento abbastanza approfondito apparso questi giorni sul Fatto Quotidiano, che parlava un pochino di caccia alle streghe, Wim Wenders crocefisso sui social, che non è obbligo, che è un po' un atteggiamento ricattatorio, ecco, da parte anche dell'opinione pubblica, dei militanti politici nei confronti di artisti, registi, scrittori, eccetera, eccetera, costretti nell'era dei social media ad esprimersi per forza su ogni tema, che sia da quello di Gaza, quello dell'Ucraina, quello di Trump, e se non lo fanno vengono crocifissi, se lo fanno vengono crocifissi da chi la pensa diversamente. Quindi un atteggiamento, ecco, che obbligherebbe nell'epoca appunto della comunicazione digitale ad esprimersi sempre su tutto, su ogni cosa, per scampare, ecco, a processi e a shitstorm sui certo. social media. Questo è un aspetto sicuramente da tener conto. È vero però che, ecco, non è solo una reazione isterica o comunque affrettata quella di chi ha criticato Wenders sulla Berlinale, ma bisogna un po' guardare un atteggiamento generale che qui in Germania impera molto spesso sui dibattiti pubblici, ovvero la reticenza del mondo tedesco, del mondo politico, intellettuale, eccetera, eccetera, a prendere posizione sui temi legati al conflitto israelo-palestinese. E questo ci riporta, chiaro, purtroppo, questo grande complesso tedesco nei confronti della storia, nei confronti delle sue responsabilità, nei confronti dell'Olocausto, che è sempre, ovviamente, pesa ancora oggi sulla coscienza tedesca. E uno può dire: sì, non devo prendere posizione necessariamente su ogni cosa, se sono regista, se sono scrittore, ma voglio dire, su altri temi, ecco, la Berlinale aveva preso posizioni invece molto concrete, come è stato ricordato appunto da molti, dal conflitto in Ucraina al conflitto dell'Iran, nel conflitto dell'Iran o comunque a sostegno dell'Iran, la Berlinale aveva fatto tantissimo, aveva sempre tenuto addirittura un posto nella Berlinale Palace, nel Palazzo del Cinema, la Potsdamer Platz, un posto libero per i registi iraniani che non avevano ottenuto un permesso di espatrio per presentare i loro film presenti nel concorso, Panay e tanti altri registi iraniani. Ecco, erano scelte molto politiche, erano prese di posizione molto chiare e molto nette, che non mancano invece completamente su questo tema della Striscia di Gaza.
Allora, grazie Walter Raue per averci rinfrescato un po' la memoria su questi fatti, che ricordiamo sono di una decina di giorni fa, quando il Festival del Cinema di Berlino si era aperto e la conferenza stampa a cui abbiamo fatto riferimento era quella inaugurale della giuria del Festival stesso, il 12 febbraio scorso. Grazie Walter e buona giornata.
Buona giornata, ciao.
Grazie al nostro Walter Raue da Berlino. Beh, sono curioso di sapere innanzitutto che cosa ne pensa l'ospite che adesso vi presento, che è Ida Domenigliani. Buongiorno e benvenuta, Ida.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ida Domenigliani, giornalista, filosofa della politica. Vorrei cominciare da te proprio sentendo una tua opinione su questa vicenda berlinese, no? Il giornalista che chiede a Wim Wenders: e su Gaza non avete niente da dire? E lui che risponde: non ci occupiamo di politica.
Allora, io penso che abbia ragione Walter Rau quando dice che bisogna tenere conto del contesto tedesco, che è particolarmente difficile da questo punto di vista. È un contesto molto censorio, ma non è solo censorio. È censorio rispetto alle posizioni filopalestinesi, in maniera spesso anche violenta, diciamo, nei confronti di chi esprime posizioni schieratissime con Gaza. Però c'è anche un'autenticità della difficoltà a esprimersi, come diceva Walter prima, per via della famosa colpa tedesca nei confronti dell'Olocausto, eccetera, eccetera. Quindi, in più, Wenders anche in passato aveva espresso posizioni problematiche da questo punto di vista, no? Credo di ricordare che lui una volta si fosse espresso in termini anti-israeliani, diciamo così, no?
Sì.
Però detto questo, io ho un po' seguito questa cosa e ho anche letto ieri il discorso conclusivo di Wenders.
Sì, ne
Io
citavo un
credo,
brano. Prego, prego, prego.
no, credo che gli vada data un'attenuante, sinceramente, perché io ci ho visto anche una difesa della politicità intrinseca del cinema. Cioè, quello che lui ha detto, specialmente in chiusura, è che lui non vuole un adeguamento al linguaggio dato della politica. Ha molto insistito su questo, se l'è presa con la polarizzazione, ovviamente con i social, anche se su questo sport di prendersela sempre con i social io avrei qualche cosa da dire, ma lasciamo perdere, difendendo il linguaggio
Empatico.
intrinsecamente. Ma non solo empatico, il linguaggio intrinsecamente politico del cinema. Questa è una posizione che lui ha sempre avuto e d'altra parte viene fuori dai suoi film. Cioè, c'è una politicità intrinseca al linguaggio del cinema che è diversa dalla politicità, per esempio, del linguaggio del dibattito pubblico che dobbiamo convenire con Wenders. Spesso confonde la politicità con la polarizzazione, con il duello, con la contrapposizione, eccetera, eccetera. Quindi bisogna stare un po'. Io credo che in lui ci fosse questa intenzione, probabilmente molto mal riuscita. Io poi non ero lì, ho seguito naturalmente dai resoconti, quindi non so. Molto mal riuscita e probabilmente anche condizionata dal clima, così, chiamiamolo così, felpato del dibattito tedesco. Felpato per restare in understatement, perché prima ho usato io stessa termini più duri. Però credo che ci fosse anche questa intenzione. D'altra parte, sulla politicità del cinema di Wenders non credo che ci siano troppi dubbi.
Ma non
Io
è questo.
Ho avuto anche la fortuna di incontrarlo sul set quando fece il film su Riace, perché lui è uno che fece una valigetta e venne in Italia a Riace a fare il film sull'accoglienza ai migranti. Non è che ci sono dubbi, diciamo, sulle sue intenzioni eminentemente politiche quando fa un film. Allora, quello che io voglio dire è questo, anche in riferimento a quello che tu dicevi in apertura
Che adesso
di
voglio riprendere,
trasmissione.
sì.
Esatto. Tutta questa confusione che c'è sul termine politica e politicizzazione è una confusione sintomatica del fatto che il concetto ormai è slabbrato.
Allora ti fermo
Cioè,
Ida, perché su questo voglio iniziare una seconda pagina della trasmissione, tra l'altro sulle questioni che riguardano più analitiche, che riguardano
comunque, prima
appunto.
che tu vada avanti,
Sì?
brindiamo intanto al fatto che alla Berlinale ha sfondato la politica, no? Perché
Certo, no, no, no,
anche il
sì.
premio all'opera prima è stato dato a un regista di origini palestinesi che ha fatto un film sulla Siria, che poi è andato lì, ha fatto il suo statement a favore della Palestina, eccetera,
Sì,
eccetera. Perché poi l'esigenza politica sfonda su tutto questo.
vediamo se guarda, ti prendo a sostegno di questa tua condivisibile tesi, quelle che sono state alcune parole pronunciate dal produttore del film dopo la premiazione, che dice: la vera minaccia che noi corriamo oggi è là fuori, sono gli autocrati, i partiti della destra, i nichilisti della nostra epoca che cercano di conquistare il potere e distruggere il nostro modo di vivere. Non combattiamo fra di noi, dice il produttore del film vincitore dell'Orso d'Oro, ma combattiamo loro, puntando il dito appunto verso la platea. Non si rivolgeva ovviamente alla platea, ma era chiaro il concetto. Ma voglio riprendere, stavo dicendo, rimandare a tutti gli aspetti, diciamo così, più analitici sul film, sul Festival di Berlino a Chassis, che è la trasmissione di cinema di Radio Popolare di Barbara Sorrentini, il sabato pomeriggio alle 2. Ma con te voglio riprendere invece il tema con cui avevo aperto la puntata. Quello di Berlino era soltanto, come dire, un aneddoto che poteva incastrarsi nel nostro ragionamento, nel tuo, quello che voglio sentire da te, Ida Dominigliani. E quindi riprendo quel tema della politicizzazione andando a riprendere quella citazione di Alessandro De Angelis, il giornalista politico della Stampa, che scriveva che Meloni ha deciso ormai di politicizzare il referendum. Come definisce questo processo De Angelis? Parla di radicalizzazione, cancellazione del merito, attribuisce quindi alla politicizzazione un connotato per lui negativo. Siamo arrivati a questo, Ida?
Ma sì, siamo arrivati a questo. Mi dispiace per Alessandro, che è un mio amico e anche uno dei notisti politici più problematici che abbiamo in Italia. Però anche lui casca in questo equivoco, che però è generalizzato, perché ogni sera passa in televisione, per esempio, lo stesso discorso. E qui l'equivoco è che questo referendum si sta politicizzando perché sta diventando un referendum pro o contro il governo, no? Mm-hmm. Come se fosse politico solo lo scontro pro o contro il governo.
Brava, dove è lì invece, la questione.
Scusa, fammi finire un attimo, dove invece questo referendum è intrinsecamente politico, cioè non è vero che il quesito è tecnico, il quesito è eminentemente politico perché riguarda l'assetto costituzionale dello Stato, niente di più politico di questo c'è al mondo, e riguarda anche la politica della giustizia di chi ci governa. Quindi è politico due volte il quesito, non c'è niente di tecnico.
Allora, in questo viene fuori un'idea della politica particolare, no? Nel sostenere che la politicizzazione è quasi uno snaturamento del connotato del referendum, si attribuisce appunto un significato negativo, soprattutto di cancellazione, dice De Angelis, del merito. È come se si parlasse di politica non si parlasse più del merito, che detta così, no? Suona un po' come anche un'aberrazione. Questo, secondo te, questo processo che ci sta portando a questo tipo di considerazione della politica, da dove ha un punto di origine, secondo te? Perché io poi te ne sottopongo uno e lì dobbiamo andare a chiudere perché i minuti stanno correndo rapidamente. Prego.
È un punto di origine molto lontano nel tempo ormai, perché sono almeno 35 anni che c'è questo discredito sul termine politica. È sempre più screditato e va contro la realtà, perché nella realtà il processo di politicizzazione delle questioni invece continua a vari gradi di nobiltà, in modo più o meno nobile, ma continua. E questo disprezzo per la politica che si esprime in queste forme così accorciate, abbreviate, che tu giustamente rilevi, ha a che fare col fatto che la politica ha perso di legittimazione e che essa stessa però si è abbastanza snaturata, perché dobbiamo tenere conto anche di questo fatto. La lingua, purtroppo o per fortuna, rispecchia sempre dei problemi reali. Allora, noi abbiamo un linguaggio della politica che è sempre più povero, screditato, ridotto appunto a duello, ridotto a meme, ridotto a serialità, ridotto a narrativa armata, diciamo, e questo naturalmente produce discredito nei confronti della politica. Solo che non è politica solo quello che viene istituzionalmente definito come tale. Sono politici una serie di processi che per l'appunto si chiamano di politicizzazione delle questioni. Quindi, come dicevo all'inizio, c'è molta confusione semantica sul termine politica. Non sappiamo più che cosa intendiamo per politica, no? Si usa questo termine in maniera molto arbitraria.
C'era, e su questo andiamo a chiudere, Ida Domenigliani, una storia che è stata raccontata negli anni scorsi da Mario Monti e che ha a che fare con un racconto che lui riporta di sua madre, e cita poi in questo racconto anche la madre di Silvio Berlusconi. Di che cosa si tratta? Si tratta di Mario Monti che, intervenendo ad un convegno delle ACLI, pronuncia a un certo punto una frase di sua madre che gli diceva, dice Monti, stai attento alla politica, fai attenzione alla politica. E in quel frangente lui cita anche, ci sono le cronache su Repubblica.it che sono ancora reperibili di quell'incontro, lui cita anche la madre di Berlusconi dicendo anche la madre di Silvio Berlusconi diceva a suo figlio tieniti alla larga dalla politica. L'origine della politica come cosa sporca, no? E qui ci allarghiamo forse fin troppo rispetto ai passaggi che anche tu, Ida, hai annotato in questa nostra chiacchierata. Però ci fa venire in mente, no, un'idea. Che è un'idea antica, che forse appartiene a un pezzo della cultura di questo paese, quella più legata al mondo cattolico, che vede nella politica un gioco sporco, che va lasciato soltanto, come dire, ai professionisti, e rispetto ai quali la partecipazione è sempre qualcosa che può essere di troppo, meglio tenersene lontani. Cosa ne pensi? Abbiamo un minuto e mezzo.
Ma sì, certamente c'è una radice antipolitica che è molto antica, che si declina in vari modi nelle varie culture, in Italia forse legata al cattolicesimo. Io dico che nella fattispecie era legata anche a una struttura molto più patriarcale di oggi della società, perché le madri di una volta, le mogli dei politici di una volta cercavano di difendere in qualche maniera una sfera personale, una sfera anche intima, dei rapporti che gli era loro spesso sottratta dall'attività pubblica dei rispettivi compagni di vita. Cerchiamo di difendere un po' anche le madri ogni tanto. Però nel caso di Monti e di Berlusconi diversamente c'è qualcosa di più, no? Berlusconi è uno che ha fatto fortuna screditando la politica e legittimandosi invece come imprenditore, no? Assumendo il fatto che essere un imprenditore è un di più, no? Di valore e di etica. Abbiamo visto poi come è finita l'etica di Berlusconi, parentesi, rispetto alla politica che invece è un'attività screditata. Nel caso di Monti c'è una difesa della tecnocrazia rispetto alla politica, e io lo considero molto grave questo, perché questo è all'origine di tanti processi che sono in corso ancora adesso, perché non è mica concluso questo derby tra tecnocrazia e politica, no? Rimane molto vivo, è tutto aperto, salvo che in modo controintenzionale rispetto a Mario Monti, alle intenzioni di Mario Monti, adesso c'è pure una saldatura tra tecnocrazia e politica, si veda l'alleanza tra Trump, Musk e gli altri personaggi della Silicon Valley. Quindi bisogna stare attenti, molto attenti a quello che si dice quando si parla di priorità della tecnica sulla politica, perché può andare a finire anche molto male, può finire in un'alleanza pessima.
Che sarebbe una tragedia per tutti quanti noi. Ida Domignani.
No, è già, lo è già, per essere più precisi.
Ida Domignani, grazie per essere stata qui con
Quindi
me questa mattina.
Quindi difendiamo i processi di politicizzazione dal basso delle questioni che partono dalla vita reale delle persone. Sono quelli i processi di politicizzazione su cui bisogna invece puntare.
Non aggiungo altro e ti ringrazio ancora, Ida Domignani. A presto.
Grazie
e buona giornata.
Grazie a te, buona giornata a tutti e tutte.
Ida Domignani, giornalista, saggista, filosofa della politica. Sono le 11:28 minuti, la linea adesso passa a Calt, Ira Rubini. Noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao. Thank you.